Io affermo che Neymar sia ritornato alla sua scimmità interiore.
Cipriano.
Cinese di merda.
Cipriano.
Cinese di merda.
Sei un ciellino, Paolo.
Però non potete farmi così.
Dai, continua. Continua.
Ma che continua? Cazzo.
Cinese di merda.
Ci tengo a precisare che non sono di merda e tantomeno cinese.
Porco Dio, cara, sono male, vergognave, Dio can! Questa sia corona, Dio boia! Pannare al Mac Drive, Dio boia! Mangiare i panini di merda, porco Dio! Qua è quarantena, Dio porco! I gatti da metterne in galera tutti, Dio can! E farne morire dalla fame, Dio ladro! Perché la gente è ignorante, Dio boia! Dai, porco Dio, di questo che siamo Dio a parlare, ragazzi!
Ma veramente, ma io non ho capito, sono qui da 2 mesi ad Abano Terme, non ho ancora capito perché qualsiasi cosa dicano i veneti, che sia un'imprecazione o che stiano comprando il latte, devono comunque urlare. E dammi il giornale, dai fuori dai coglioni! Qua, anche quando vanno a comprare il latte loro urlano, io non ho capito perché. Ed è per questo quindi, Paolo, che quando io comincio il podcast dell'Asse nella Manica Show urlo. Perché è una cosa che mi hanno trasmesso oramai bene. Ecco, se c'è da dire, è quello che interviene, che mi deve interrompere anche l'introduzione, perché non vuoi farmi dire, caro Tommaso Lolli, che sei collegato.
No, ricomincia
da capo,
ma tu ha le stesse
cose. Sei collegato dalla Catalogna.
E tu dal Veneto, dal Veneto.
Cazzo, c'hai ragione. Vabbè, ecco, e quell'altro invece che sta dall'appartamento di Alessandro Fusacchia. Che quello è un appartamento
che non
stregato.
Ci vuole far parlare
è
con
un
la
appartamento stregato, perché tu renditi conto, Tommaso, che io e te urliamo, ci scaldiamo, ma alla fine, se uno va a vedere quello che diciamo, è anche abbastanza condivisibile. Ma se tu senti quello che dice Paolo con quella voce pacata, con quella voce tranquilla, con quella voce sorniona, dice delle robe da nazista, proprio come i nazisti, non urlando, perché lui non urla, però ti dice che le mamme vanno comunque strappati i feti che hanno abortiti e che hanno abortito, e poi vanno seppelliti con il nome e cognome delle madri.
A soffermare su dei problemi
di nazismo,
ma l'importante è questa,
a
è la parola del Pingue Pirri.
Allora, Pingue Pirri, voi non sapete probabilmente neanche cosa cazzo significa, voi e Alberto Gottardo, che questa stronzata l'ha coniata. Perché pingue vuol dire grasso, vuol dire unto, e io tutto sono,
quindi,
sarò viscido, sarò sporco, ma unto purtroppo non sono.
Grasso,
sono
grasso, sarai romano, sarai ebreo, sarai brutto, sarai ciccione, ecco. Sarai nazista, sarai schifoso, puzzolente.
Vabbè, nazista
però
non
pingue
è.
No.
Nazista non è una cosa negativa, però pingue non sono, tantomeno.
No, non è pingue, pingue.
Tantomeno
ma perché poi coi pinguini ha questa particolarità, perché lui è magro di sopra e largo di sotto, no? È molto, cioè, pinguino, cioè,
senti Paolo, stai zitto che è meglio, perché non voglio sputtanarti subito, ma
stai facendo Paolo body shaming sul povero Emiliano,
ecco. Tra l'altro, e poi una cosa
molto positiva
un'altra
da fare.
Cosa. Parla quello che è andato in Catalogna a trovare lavoro. Tu sei andato in Catalogna a trovare lavoro.
Parla quello che è andato in Catalogna.
Ma tu sei andato in Veneto. Tu sei andato in Veneto.
Non vi accavallate. Io sono andato in Veneto perché il Veneto ad oggi è la regione più efficiente d'Italia. Credo che non ci sia nulla da ribadire e da ribattere a una cosa.
Se fossimo nello studio di Striscia la Notizia, qua partirebbero le risate preregistrate.
Mamma mia.
Ma perché soffermarsi soltanto alla efficienza? Potremmo anche dare altre cose.
Tipo?
La migliore, la più ricca.
Ma anche la più ricca di cultura, la più ricca di cultura. Zaia, che conosce benissimo il suo popolo, qualche giorno fa ha detto che i veneti in inglese sanno dire solo Big Pharma, sanno dire solo quello. E l'ha detto Zaia, che conosce il suo popolo, e quindi sicuramente.
In realtà credo
In realtà credo, credo anche Pussy, però.
Ma che, ma sì, ma non, non, però, non con l'accezione inglese, credo. Però rimane il fatto che noi non vogliamo parlare di Veneto. Perché tra l'altro io tra un po' devo fare anche le valigie, devo andare via perché ho appena fatto il tampone rapido e sono uscito ovviamente Veneto. E sono uscito, secondo voi ho fatto il tampone rapido e sono uscito, cioè se io continuo
non
a
rimanere puoi lavorare con Gottardo, ecco, se qualunque altra cosa,
se io continuo a rimanere qui e soprattutto Alberto Gottardo mi vuole sempre più vicino, sempre di più al suo fianco, io dal tampone sarò uscito ovviamente. Ditelo voi.
Positivo.
Positivo.
Ma perché positivo? Scusa. Perché è una questione di positività, appunto.
No,
cioè,
perché
per essere
poi lui,
con lui, devi essere...
lui lunedì mattina può dire: lo vedete, Emiliano Pirri, 24 anni, ha il COVID e non gli è successo nulla. E sta qui di fianco a me, che ho 45 anni, ho il COVID. No, non è vero, ovviamente. Tutti e due negativi, ci mancherebbe altro. Però io non voglio parlare.
Ma chissà cosa hanno trovato in quel naso.
Ma non mi rompere
in realtà
sono talmente oramai assuefatto alla cocaina che il tampone quando è arrivato fin su al naso non l'ho neanche sentito. Lei mi ha detto brucia un po'.
Oddio, mo aspetta.
Brucia un po', diceva lei. Io non ho sentito nulla. Ma non voglio, ripeto, parlare di Veneto. Hai rotto i coglioni. Voglio parlare di Basilicata, di Potenza. Voglio parlare di questa scuola Federico II, se non sbaglio, di Melfi. E di due professori che hanno avuto il coraggio di parlare contro la dittatura sanitaria di questo paese di merda. Bravi. E ci sono anche inamicati, stranamente, gli studenti. Ma loro...
diciamola tutta. Tu diciamola un tutta. Insegnante di... un insegnante di questi è un attivo lavoratore del corpo ed è talmente attivo che è da 3 anni in aspettativa, quindi probabilmente fa tipo lezione per 2 mesi e poi va a casa.
E comunque, viene pagato, giusto?
Esatto. Vabbè, buon per lei, sinceramente, che culo.
Allora, diciamolo, il 90% dei maestri e dei professori in Italia hanno la 104, andrebbe attribuita per loro stessi, ce l'hanno per via dei parenti, ma comunque hanno la 104 e quindi vanno in ferie con la 104. Ehi, senti, covidiota, non mi rompere i coglioni. E adesso sentiamo proprio cosa ne pensa il professore del termine covidiota e pandemente.
Penso che questa pandemia sia stata molto gonfiata e abbia dei qualcosa che non va, sia stata utilizzata per fini politici.
I termini come covidiota, pandementi, cioè cosa ne pensa oggi, diciamo così?
Pandemente non lo so, covidioti è un termine che è stato coniato per individuare certe persone.
È un termine che è stato coniato, grazie al cazzo che è stato coniato, ma questo problema delle parole che vengono unite per formare poi queste ottime parole insulti. Composte, queste no, ma che, lo sai da chi parte questa?
Gli insulti composti,
la blastazione, si può dire la blastazione? No? Comunque
Se sei Burioni, sì.
Il blast composito parte da quel pezzo di merda di Indro Montanelli. Diciamolo, cazzo, perché Indro Montanelli è il primo che chiama Berlusconi il pavone di Arcore, se non sbaglio. Lì ancora era un insulto composito molto di fioretto e anche molto rudimentale. Poi ovviamente chi è che lo riscopre? Quell'altro pezzo di merda del suo allievo di Marco Travaglio, che si inventa i vari psiconano. Poi dopo arriva Scanzi e ti dice Renzo
psiconano. Lo psiconano però credo sia di Grillo.
No, Grillo lo riprende da Travaglio. Vedi che non sai un cazzo. Grillo, lo psiconano, lo riprende da Marco Travaglio. Poi arriva quel genio di Mentana e dicono a Mentana: guarda che tu sei bravissimo, tu devi fare i post su Facebook, ne devi fare uno al giorno perché tu sei bravissimo, tu hai coniato il termine webedy, complimenti. E noi siamo andati avanti con sti stronzi che pensano di essere dei bravi giornalisti perché hanno 4 follower raccattati su Facebook. Arriva Scanzi che ti dice Renzusconi, quello che ti dice webedy. Poi abbiamo Burioni e abbiamo...
Una domanda.
Sì, dimmi. Una domanda? Falla.
Quindi tutto questo era evitabile se Montanelli non fosse andato in Etiopia?
Se Montanelli, anziché gambizzarlo, l'avessero colpito alla
quindi
nuca,
possiamo dire,
tutto questo
quindi
non
Emiliano possiamo
successo.
Dire che ancora una volta è colpa di Mussolini?
Ancora una volta è colpa di Mussolini che l'ha mandato in Etiopia, è colpa delle BR, esatto, che non gli hanno dato il colpo finale. Quindi cari amici, cari compagni,
le BR maledette,
cari compagni,
sparavano sempre troppo sotto.
Esatto, cari compagni che sbagliano, anche in quel caso avete sbagliato, ma avete sbagliato perché poi si è creato questa intelligenza del cazzo, questi professori che usano la parola appunto covidiota e pandemente e poi però si giustificano in una maniera che è ancora più ridicola, ancora più ridicola, perché questo dice: io c'ho un figlio autistico. E che cazzo vuol dire?
In caso un figlio autistico.
Quanti anni?
26 anni. Molto grave.
E durissima.
Durissima, direi molto dura. Quindi diciamo è una cosa che sicuramente questa cosa ha inciso molto sulla mia moglie, anche il permesso proprio per l'assistenza al mio figlio autistico in base alla legge 104.
Ah, pure la 104.
Guarda, Emiliano, Emiliano, ti dico una cosa.
Sì.
Questa è la stessa difesa che ha usato Eichmann quando durante il processo. Sì.
Guardi,
proprio questo è uguale.
Lei ha ideato la deportazione.
Oddio, aspetta,
ha ideato la deportazione degli ebrei. Mio figlio è mongoloide, signor giudice. Ho concluso. La mia memoria difensiva si conclude qua. Mio
perdono,
figlio,
perdono.
Che poi ci sarebbe
pacca sulla spalla, ritorna in Argentina.
Ci sarebbe anche da dire che la mela non cade mai troppo lontana dall'albero. Quindi, se tuo figlio è autistico, fatti delle domande, datti delle risposte, perché poi escono fuori gli screen delle risposte di questi professori agli studenti. E c'è sto screen che dice: Sei sempre stata. Sì, tanto per un po' alleggerire il discorso. Sei sempre stata una povera ritardata. Promossa giusto perché oggi vanno avanti i cani e porci. Una mezza scema, una ritardata come te non poteva che essere una covidiota. Mutati, che sarebbe murati. Mutati, viva in casa e crepaci. Ma non rompere i coglioni a noi. Tra l'altro, di tutto questo screen, l'unica cosa che hanno censurato è coglioni.
Però
ma...
una cosa.
Sì, una cosa.
E lui c'è il figlio autistico.
E lui c'è il figlio. È bravo, tu ogni tanto ripeticelo. Perché magari le persone che ascoltano cominciano ad ascoltare il podcast da poi metà.
Ma pensa essere nel paradiso del italiano. Cioè, tu lavori tipo 2 mesi l'anno.
Sì.
Sei il 90% del tempo a casa con l'80% dello stipendio. E insulti anche i tuoi studenti quando ti pare piace. E non possono neanche denunciarti.
Non possono neanche denunciarti.
Cioè,
non posso.
Tu letteralmente la vita dei sogni.
Sì,
come cazzo fai?
Però vedi che tu non ti focalizzi sui problemi importanti. I problemi importanti di questo paese sono i genitori dei bambini che picchiano gli insegnanti. Quella è una cosa che succede spessissimo ed è quello il problema di questo paese e dell'istruzione italiana. Comunque continua questo screen con: noi usciamo e del vostro virus da 4 soldi che non causa nemmeno un raffreddore ce ne sbattiamo. Io non auguro a nessuno il Covid, meno male. Però poi continua, perché è meno di un raffreddore, ma il cancro sì. Buona chemio. Beh, complimenti. Complimenti, però ricordatevi sempre.
Ora, vabbè, io non giustifico la violenza, però qualche insegnante dovrà essere pur picchiato ogni tanto.
Però ricordatevi,
e se capita questa,
scusa, la violenza. La violenza?
La
non
risposta,
è la risposta,
non è la violenza.
Non è la risposta? No, com'è?
Non è la domanda.
È la domanda.
Ma ricordiamoci che è un figlio autistico.
C'ha il figlio autistico. C'ha il figlio autistico.
Esatto.
E secondo me questo è un po' il fil rouge di questa settimana. Perché se uno da una parte ti dice ho il figlio autistico, un'altra ti risponde ho il cancro.
Io ho il cancro, ma il mio vero problema sei tu. Tu che non porti la mascherina. Tu che passi più tempo in giro che in casa. Tu che te ne freghi delle regole.
No, mi dispiace dirtelo.
Sì, sì. Ma se tu... Emiliano,
io sono Tommaso e non approvo questa parte del podcast.
Benissimo, perché tu sai già dove andremo a parlare.
Emiliano. Io il cancro era la difesa di Milosevic all'Aia.
Vedi. Però
cioè,
io vorrei dire a Martina Luoni.
Là subito quell'altro, guarda quell'altro come ti s'accoda.
A Martina Luoni, la malata oncologica di Varese, che non riesce a ricevere le cure necessarie perché appunto ci sono le corsie intasate dai malati di Covid. Che se tu hai il cancro, il tuo problema è il cancro. Il cancro è il tuo problema principale, te lo assicuro. Se tu sei malato di cancro, devi principalmente preoccuparti del cancro. Anche dei negazionisti, ma in prima battuta il tuo problema principale è il cancro. Io credo che su questo non ci siano dubbi, no?
Quando sei diventato così? Quando sei diventato
ma
così?
Scusa, ma perché
è una persona così per bene, quando l'ho conosciuto. Sì,
ma abbiamo dubbi sul fatto che se uno è un malato oncologico il suo problema principale sia il cancro e non quelli che non si mettono la mascherina?
No, visto che quello è un dono.
Ok, perché è come Vialli. Lei è come Vialli, quindi il cancro per lei è un dono che gli ha fatto soprattutto poi questi che dicono: ah, il cancro mi ha fatto riapprezzare, mi ha fatto capire quanto è bella la vita. Se a te ti serve il cancro per farti riapprezzare la vita, evidentemente avevi anche una vita,
cioè,
un po' di merda.
Emiliano, scusami, no?
Sì.
Cioè, se tu hai una pistola puntata alla tempia e poi 10 secondi dopo non hai più una pistola puntata alla tempia,
la vita dovrebbe essere più bella. Per questo
è
la
migliore di 10 secondi prima.
È migliore perché? La stessa vita del cazzo che avevo prima, solo che ho rischiato di morire 5 secondi fa. Ma sarà la stessa vita.
Però apprezzi di più le cose che c'hai ora, che c'hai dopo.
Comunque state parlando come i classici post che fanno i cinquantenni su Facebook. Io questo
te
lo dico.
È come quello che mi sono accorto. A uno che vuole sotterrare i feti.
E che te devo dire? È come quelli che dicono: amore mio, mi sono accorto di quanto ti amo da quando ti ho persa. È la stessa roba, eh? Cioè, la stessa filosofia questa. Però se a voi sta bene, a me sta benissimo. Comunque, quindi secondo te, Paolo, il problema principale di questa malata oncologica chi sono? Quelli che non mettono la mascherina o il cancro? Così per chiudere.
No, vabbè, se per me sono sempre gli ebrei, però non so se c'entra qualcosa.
Benissimo. A proposito di ebrei,
pensavo fossero i feti.
Perché se voi mi dite ebrei, a me viene in mente la Costa Magna? Non lo so, forse perché vorrebbe bruciarli tutti. Forse perché vorrebbe bruciarli tutti, però.
Potrebbe.
Questo è un dubbio che ho io, ma non è una certezza. Comunque è successo.
Non importa.
C'è stato un segnale divino nello studio di Agora Rai. Dio, o se vogliamo Yahweh, che non andrebbe forse neanche nominato. Comunque, Yahweh ha mandato un segnale alla Costa Magna
per ricordarle
quanto lei è apprezzata, quanto sia fondamentale e indispensabile il suo lavoro. Sentite che cosa ha fatto Yahweh.
Per un problema tecnico, purtroppo ancora questa mattina non riesce ad andare in onda, ma noi ci rivediamo lunedì sempre alle 8, sempre su Rai 3, conto su di voi.
Sì, il problema tecnico sarebbe che lo studio è andato a fuoco. C'è stato un cazzo di incendio. Un incendio nello studio.
Come diceva quello, prendi il suggerimento, signor Costa Magna. Lascia perdere.
Come dobbiamo fare per fartelo capire che non ti guarda un cazzo di nessuno, sei antipatica e non sai fare il tuo lavoro? Più di farti andare a fuoco lo studio, che cosa deve succedere? Spiegacelo. Ancora non hai capito che devi schiodare, te ne devi andare.
Cosa gli augurerebbe un certo professore di potenza.
Ecco, che noi non auguriamo ovviamente alla Costa Magna, però.
Potrebbe augurarglielo.
Sì, però Paolo che dice si scade nel penale. Questo podcast è scaduto nel penale tipo 15 minuti fa. Quindi, nel senso,
è scaduto nell'essere penoso.
Credo sia troppo tardi per preoccuparsi. Poi, per quanto riguarda il penoso, oramai non c'è più niente a fare. Ma da anni.
Vabbè, nel caso, la colpa è tutta di Emiliano Pirri. Tutta una sua idea.
Nel caso, ovviamente.
Mi scrive le battute, io le leggo e basta.
Sì, nel caso, ovviamente, però, poi se andiamo a vedere le carte, la responsabilità legale è di Paolo Cannazza. Tant'è che io mi sono anche disiscritto dall'ordine dei giornalisti. Quindi, assolutamente la colpa e la responsabilità è tutta di Paolo Cannazza. Lo ricordiamo, abita a Gorizia. Paolo, ripeti anche l'indirizzo, Paolo, per l'avvocato.
Per l'indirizzo chiedete
Alessandro Fusacchia, che tra l'altro farà anche la difesa legale, si curerà la difesa legale di Paolo Cannazza, perché
mi aspetto vivamente di perdere.
Il carissimo Bisconti, quello lo paghiamo solamente per le cause dell'asse, non di Paolo Cannazza. Però sì, certo. non finisco qui gli avvenimenti della settimana. Perché a proposito di lettere, letterine verdi, quelle delle querele, ci sono anche le letterine a Babbo Natale. Ma in questo periodo di emergenza, in questo periodo di pandemia, in questo periodo di covidioti e di pandementi, vanno mandate le letterine forse più che a Babbo Natale, a colui che ci ha salvato e che continua a salvarci da marzo. Quindi a Giuseppe Conte, cioè io se fossi un bambino di 5 anni, la letterina a Babbo Natale neanche la scriverei, scriverei direttamente a Giuseppe Conte, ma credo anche voi due, no? Cioè fareste questo? Anche
ma io la scrivo, io da piccolo. La scrivevo a Speranza.
Ah, Speranza, ma perché già conoscevi
Roberto Speranza?
Speranza da piccolo, era un amico di famiglia.
Famosissimo, la sua B.
Ma guarda, Emiliano, ti dirò da Daddy a Babbo: il passo è breve.
Da Daddy a Babbo: il passo è breve. Bah, vabbè. Comunque,
vabbè, ragazzi, Conte. Ma scusate, ma Giuseppe Conte non è equiparabile allo stesso Babbo Natale?
Sì, perché allora, secondo me, io, se tu mi dicessi chi è il Babbo Natale italiano in questo momento, è Arcuri, che ci distribuisce le mascherine, che ci distribuisce i tamponi.
No, Arcuri è più l'elfetto.
Arcuri è proprio quello che viene con la slitta a rotelle e ti porta il banco a rotelle, ti porta il frigo a rotelle.
Beh, Emiliano, cioè, chi decide cosa è rosso e cosa no? E il rosso è il colore più natalizio di tutti.
Appunto, allora in quel caso Speranza, però, scusami. E poi soprattutto, se il rosso,
e allora forse sì.
Se il rosso è Babbo Natale, se il rosso è Babbo Natale.
Speranza non è il colore verde.
No, però scusatemi, se il rosso è Babbo Natale, più rosso del governatore della regione Lombardia non c'è nessuno, scusatemi, in questo momento. Quindi se qualcuno deve essere Babbo Natale, allora sarà Attilio Fontana Babbo Natale di tutti gli italiani. Va bene, abbiamo concluso così questa diatriba.
Cosa ti ha portato per Natale Attilio Fontana? Che ti ha portato? Ha portato un malato di Covid nella residenza di mia nonna.
Bellì, questa battuta per nulla scontata. No. Complimenti.
Dai, era carina.
Comunque,
però.
Giuseppe Conte, ma in realtà.
Hai
rotto i coglioni. Sta roba in realtà la scrive Casalino. Scrive: qualche giorno fa ho ricevuto questa lettera da parte di Tommaso. Tommaso, complimenti, che scrivi anche a Giuseppe Conte. Un bimbo di 5 anni di Cesano Maderno. Dov'è Paolo Cesano Maderno? Paolo.
Sarà in Lombardia.
È svenuto Paolo, il quale mi ha rivolto una richiesta molto particolare. Ecco la mia risposta. Caro Tommaso, ho letto il tuo messaggio e voglio rassicurarti, meno male. Babbo Natale mi ha garantito che già possiede un'autocertificazione internazionale, può viaggiare dappertutto e distribuire regali a tutti i bambini del mondo senza nessuna limitazione, salvo motivi sanitari, di lavoro. No, quello l'ho aggiunto io. Mi ha poi confermato che usa sempre la mascherina e mantiene la giusta distanza per proteggere se stesso e tutte le persone che incontra. Adesso io Babbo Natale con la mascherina, ma con quella cazzo di barba, ma come fa a mettersi la mascherina?
È vero, è un po' complicato.
Ma non è credibile. Ma non
cose
è credibile.
Che sono successe per davvero, no raga, ve lo
ma
giuro.
Scusa, ma non fai prima a dire al Polo Nord hanno fatto l'immunità di gregge, sono morti un 70% di elfi e vaffanculo, e la Befana e Babbo Natale come over 65 sono stati tutelati e si sono, perché poi io penso che al Polo Nord
non andrebbe bene perché significherebbe approvare il modello svedese che in teoria ha fatto un macello, sono morti tutti.
No, ma soprattutto io credo che il Polo Nord dimostri a quello stronzo di Toti che proprio essendo Babbo Natale e la Befana quelli che rappresentano il 90% del PIL, i vecchi non sono improduttivi. Cioè il Polo Nord, il PIL del Polo Nord sono la Befana e Babbo Natale. Quindi, caro Toti, di che cazzo stiamo parlando? Dico io, no?
E gli elfi sono come i lavoratori di Amazon.
Gli elfi sono come i lavoratori di Amazon, perché poi alla letterina di Tommaso, non si sa bene perché, potere al popolo, fa rispondere un lavoratore di Amazon. Cioè, voi spiegatemi perché Tommaso dovrebbe essere contento di mandare una lettera a Giuseppe Conte e vedersi la risposta del lavoratore di Amazon. Io mi farei rodere il culo, scusate.
Ciao, secondo te la lettera sono Alberto. Come le spedisci le lettere?
Ciao, sono Alberto, un lavoratore di Amazon. Seguo la tua posta e ti seguo quando
sì,
vai a scuola.
Ma che cazzo sei, un pedofilo? Cioè, sei uno stalker? Ma perché rispondi a Tommaso, caro lavoratore di Amazon? Vergognati!
Ma
pedofilo!
Perché forse ha preso lui la lettera e l'ha portata a Giuseppe
e quindi
Conte.
È anche reato perché ha aperto la letterina di questo bambino che era destinata a Giuseppe Conte e ha risposto lui, certo, lo stronzo, perché è un comunista.
Ma
i comunisti
soprattutto la domanda
sono abituati a controllarvi la posta perché sono comunisti del cazzo. E la domanda è? La domanda è?
Se lavora per Amazon, dove ha trovato tutto sto tempo per scrivere la lettera?
Ah, che ne so, perché in effetti questi
questo
lavorano
mi ha rubato la
22 ore al giorno.
Esatto.
Ammazza, certo che se so queste le battute vi contendete. Vabbè, comunque dice il lavoratore di Amazon: caro Tommaso, a dire il vero, quest'anno preferirei restare a casa anch'io. Là fuori i contagi continuano a salire e gli ospedali sono ormai pieni. Il rischio di ammalarmi è alto, ma se resto a casa rischio di morire di fame. Una soluzione ci sarebbe: basterebbe istituire una piccola tassa di solidarietà da far pagare ai milionari, perché i milionari, cioè loro, quelli di potere al popolo, sono intelligenti, dicono: in questo momento qual è quella classe sociale più numerosa e più tutelata che alla fine del mese comunque percepisce uno stipendio, percepisce un reddito e quindi potrebbero essere tassati senza dover poi mettere una tassa gigante e creare problemi? I milionari, perché i milionari
no,
in Italia
non sono loro.
Quanti cazzo saranno? Sì. Quanti saranno in Italia i milionari? Vagonate proprio.
Beh, io ho visto le ultime statistiche.
25.
Aspetta, no, io ho visto all'incirca sono 200.000.
Ma me coglioni, 200.000 milionari?
No, 600. No, che dico? Un milione. Scusa,
un
non
milione.
Sono quelli che lavorano, che ne so, all'anagrafe.
Vabbè, quelli
che lavorano
in teoria,
comune.
Dipendenti pubblici potrebbero essere visti come milionari. Quindi, con ricavato,
esatto,
si potrebbe dare a tutte e tutti, e quasi dimenticano tutto, che secondo me è una roba,
certo,
gravissima, perché c'è anche tutto con l'asterisco,
tutte,
però.
Tutto,
si legge tutto. Mi hanno spiegato, si legge tutto. Un reddito di emergenza per stare a casa. Assumere medici e infermieri, cioè perché col reddito di emergenza io dovrei pagare quelli che stanno a casa? Ci assumo medici e infermieri e nel frattempo preparo la riapertura aumentando i posti nelle scuole, non si sa che cosa vuol dire aumentando i posti nelle scuole, e sui mezzi pubblici e preparando tanti tamponi. Che cazzo vuol dire preparando tanti tamponi? Perché poi quando li dobbiamo fare sti tamponi? Più avanti.
Come, che significa?
Spiegami che significa aumentare i posti nelle scuole. Cioè, che vuol dire? Che
questo è un periodo in cui le parole migliori sono aumentare e poderoso.
È vero, poderoso e resilienza. La resilienza delle scuole. Chissà che quest'anno non sia Conte a fare un regalo a tutto, e qua ce lo mettono, un caloroso saluto Babbo Natale. Quindi noi, cari milionari, vi tassiamo, perché secondo potere al popolo noi con quei soldi poi ci paghiamo il reddito di emergenza, ci assumiamo medici e infermieri, aumentiamo i posti nelle scuole e sui mezzi pubblici,
sì,
e prepariamo anche i tamponi.
Sì.
Quindi non è che vi tassiamo.
Io sospetto.
Vi rapiniamo, vi togliamo
no,
tutto.
No, credo rientri nella categoria di esproprio proletario.
Sì, ma me coglio, cioè proprio nel senso che
però
anche
Alberto,
i milionari
ti
prendiamo.
Alberto,
ti tolgo anche le scarpe.
Alberto, il corriere di Amazon
ha dimenticato di aggiungere, che ne so, lo sterminio dei culachi.
Sì, è vero.
Potremmo, i piani quinquennali.
Potremmo finanziare anche quelli a sto punto. Tanto se, ma a sto punto io credo che riusciamo anche a finanziare un bel bombardamento nucleare di Israele. Credo che rientri poi alla fine nell'economia delle cose.
No?
E poi voi sapete chi sono i culachi in Italia?
Potrebbe essere sì.
Aspetta, Paolo ci dice chi sono i culachi in Italia.
In Italia i culachi sono, come ben sapete, i pastori sardi. Andremo a espropriare le pecore dei pastori sardi.
Benissimo. Non faceva
ridere. Paolo ha detto la sua cazzata,
Paolo,
del giorno.
Paolo, non faceva ridere sta roba. Veramente.
Non fa ridere.
Mi spiace.
No, è vero.
Mi spiace, ma è veramente una merda st'uscita che hai fatto. Te lo dico
Paolo,
così.
Vergognati.
Tra di noi. Però vergognati. Io voglio chiudere con il quotidiano Libero.
Chiudi.
Che ancora una volta ci insegna come si fa il giornalismo. Allora, prima di tutto si inventa così a caso, perché le cose nell'informazione ogni tanto uno deve avere anche un po' di estro, perché i giornalisti non possono essere sempre delle macchine che stanno lì, che leggono i dati, guardano, fanno le ricerche, fanno informazione e i reportage.
Che lavorano da Amazon?
Sono le inchieste? Cosa sono le inchieste quando ci puoi mettere un po' di estro, un po' di immaginazione? Uno si è svegliato e ha detto: sai che mi sono inventato? Che ti sei inventato? Adesso mi invento una televisione straniera che attribuisce a Trump uno stato che non ha ancora vinto. Ma cazzo, ma è geniale sta roba, scrivila. Andiamo subito su Twitter.
A Biden. No, io ce le vedo più così. No, sì, io ce le vedo
Biden,
più
Emiliano.
Così. Trump,
no,
Arizona, no,
vedi, sei un coglione. Ha attribuito a Trump, cioè l'ha tolto a Biden.
Ah, no, scusa.
Quindi ha tolto l'Arizona dalle caselle di Biden, Paolo, quindi l'ha attribuita a Trump, dai. Su,
no, non l'ha data.
Vabbè,
non l'ha data,
ma è evidente che se toglie a Biden è perché Trump si sono resi conto che la vittoria poi quella legale è di Trump.
No,
cioè, questa,
difatti quella... oggi l'hanno data a Biden l'Arizona.
Benissimo. La CNN ha tolto l'Arizona
del, che figura dalla... di merda, mamma mia.
Ma che vuol dire che figura di merda? Ma non hai capito, era questo.
Per favore, stai zitto.
Ma era questa. Allora,
meglio se non continui a parlare,
Io ho letto il romanzato di questo giornalista del quotidiano Libero. La CNN ha tolto l'Arizona dalla casella di Biden perché ovviamente si sono resi conto che quello stato lì doveva andare a Trump. Qual è il problema? Non ho capito.
No, scusa, non l'hanno dato,
Paolo, che tu non puoi dare tutto a Biden.
Alzato troppo il livello, lo abbasso. Se volete scorreggio.
Va bene.
Se volete scorreggio.
O comunque, USA, Trump ora può ancora sperare, si chiede il quotidiano Libero, e la CNN risponde in italiano, perché sanno che quelli di Libero probabilmente l'inglese non lo masticano benissimo. Questo è assolutamente falso. La CNN non ha mai attribuito alcun vincitore presidenziale 2020 all'Arizona. Quindi praticamente loro hanno visto che non c'era l'Arizona attribuita. Hanno pensato, vabbè, questi sicuramente l'avranno data a Biden la notte delle elezioni. Adesso non è più attribuita, quindi gliel'avranno tolta. Stai a vedere che usciamo con questa inchiesta incredibile. Quindi ogni tanto un po' di immaginazione, Paolo, metticela anche tu, perché non capisci un cazzo alle volte.
Fa bene, fa bene.
No, ma non funziona così.
Va bene, allora adesso Paolo, chiudiamo così.
Chiudiamo
con Paolo. Chiudiamo con Paolo che ci spiega come funziona. Grazie Paolo, chiudi tu spiegandoci in maniera molto discorsiva e molto lunga come funziona.
Lunga, certo.
Sì,
allora, in pratica c'è una sola agenzia di stampa che dà le notizie sulle assegnazioni, che è Associated Press. E basta.
Associated.
Le altre danno quello che danno.
Associated.
Associated, cazzi. Le altre danno quello che gli pare, come gli pare, anche se devono stare attenti perché poi li possono denunciare per informazioni o non mi ricordo qualcos'altro. Durante la notte delle elezioni, paradossalmente.